The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
James Bond.
Eccoci qua, dovremmo essere live, vediamo se è partito anche qui. Siamo partiti?
Sì.
Oltre che mentalmente ci siamo, benissimo.
Sì.
Ecco qui, c'è. Allora salutiamo Fabrizio che stava già mezz'ora fa, Corrado, Enrico e Giugiu Giarlo, benissimo. Grazie di essere qui con noi, dovrebbe esserci anche Verusca che però appunto... ci mandano un messaggio che forse sono fulmini blackout oppure l'universo che cospira per non averla qui con noi, ma sicuramente noi. Si unirà tra poco.
È più probabile la seconda ipotesi, direi.
L'universo che cospira contro di lei.
Sì.
Però contro Verusca l'universo viene sconfitto, ci sono forze che non si possono.
Esatto. Dal back channel c'è un laconico arrivo.
Vabbè, comunque facciamo la battuta. Eccola.
No, avevo chiaramente dimenticato di pigiare l'ultimo pulsante. Vabbè, sto arrivata.
Ciao Verusca, ti si vede a metà.
Sì, adesso cerco di sistemare la maledetta macchina in modo sulle tette, soprattutto. No. Ok, dai,
siamo lunghi. Ecco. Mosè Centrale.
Ciao.
Allora, siamo qui riuniti, assieme appunto abbiamo citato Fabrizio, Corrado, Enrico, Giugiu Giarlo, per parlare di censura. Censura, ovviamente ci sarebbero 10 ore di censura tra Omar che conosce tutti i film, Verusca che conosce tutte le censure anche soft, insomma comunque le vari aspetti più smooth del forzare ciò che uno non vuole. Io poi citerò appunto, abbiamo visto Galileo perché è un grande classico, no? Aspetta, allora proviamo a condividere lo schermo. È il classico esempio di censura in quel caso da parte della religione e della scienza. Lui fu il primo a studiare gli astri con il telescopio. Queste sono le sue osservazioni delle lune di Giove e nel caso delle lune di Giove quello che fece scattare lui la molla di abbracciare poi la teoria eliocentrica, che c'era un centro di gravità che non era la Terra. Cioè, vedendo le lune che giravano attorno a questo gigante gassoso, il quinto pianeta del Sistema Solare, lui disse, beh, ma allora non è detto che tutto debba girare attorno alla Terra, e quindi effettivamente non è detto che la Terra sia il centro del cosmo. E questo poi, vabbè, gli causò la censura da parte della Chiesa, però poi alla fine in questo caso la scienza non solo ha trionfato, ma la Chiesa adesso dagli anni 50 che ha sposato la teoria del Big Bang, anzi Lemaitre era un sacerdote che coniò l'idea del Big Bang rispetto all'universo stazionario di Einstein. Quindi non, poi non solo nella scienza, insomma, censura di libri, censura di un po' di parecchie fette della conoscenza umana che formano però
musica,
dai Omar, qualcosa sulla musica non l'avevamo messa in scaletta, aggiungiamo
lì sarebbe veramente da aprire un capitolo che ci vorrebbe più puntate solamente per la musica, da testi, dai testi, da, diciamo, quella che mi può venire in mente così adesso su veramente su due piedi era 4 marzo 1943, quella nella famosa, diciamo, che poi si può dire che è una abbastanza autobiografica, di Lucio Dalla, che il testo, diciamo, presentata dal Festival di Sanremo, il testo originale, che è poi quello che viene riproposto adesso nelle ultime versioni, per i ladri le puttane mi chiamo Gesù Bambino, là invece il testo era stato cambiato praticamente perché sostanzialmente non dovevano essere citate le puttane sostanzialmente.
Allora, i ladri sì. Salutiamo anche Valentin e Angel Gill che si sono uniti a noi adesso. Grazie anche a voi di essere qui con noi. Ovviamente commentate in chat, dateci spunti. Ovviamente cercheremo di stare nei tempi biblici nostri, ma sicuramente questo è un argomento che poi dovremo tornare a toccare. Verusca, di qualcosa di censurabile.
Meglio di no, potrei essere veramente censurabile. No, diciamo che in questo momento specifico, cioè in questa live specifica, io non mi occupo esattamente della censura, ma della non rappresentazione, cioè dell'elisione di, o stereotipizzazione di determinati tipi di appunto minoranze, per cui vuoi appunto dalla minoranza queer fino a popolazioni che minoranze non sono, per esempio quella ispanica, che però effettivamente non vengono mai rappresentate. Anzi, faccio la classica premessa politicamente corretta, scusate. Sono andata addirittura a consultare un'associazione che si occupa di migranti, non esiste un termine in italiano che non offenda nessuno, persona di colore offende alcuni, persona non bianca offende altri, quindi io dico persone di colore e poi se qualcuno si offende me lo faccio sapere. Perché comunque non se ne esce vivi da questa cosa. Proseguiamo. Beh,
perché c'è stata comunque un'evoluzione nel lessico, cioè nei giornali anche italiani si usavano termini che adesso sono considerati dispregiativi anche senza le pesanti, cioè la pesantezza di alcune parole, la famosa N-word, che in America è assolutamente proibita, anche se poi anche lì ci sono eccezioni, perché appunto tu citi il politically correct, ma in realtà poi uno può anche censurare la parola, ma poi se tutto quello che la gente fa è dire N-word e poi ammazza la gente per strada, non è che risolvi molto.
Quello chiaramente, diciamo che la cosa un po' tra virgolette preoccupante è che se non riusciamo neanche a metterci d'accordo su un termine non offensivo, difficilmente poi secondo me si riesce a fare una battaglia unitaria, perché ci si ammazza tra di noi su cosa una parte, diciamo, del movimento ritiene offensivo e cosa un'altra parte non lo ritiene. Per cui io mi ricordo questa cosa assurda di, è stato Benedict Cumberbatch che disse, io ho molti amici che sono people of color, che appunto in quel momento in Gran Bretagna non era assolutamente un termine offensivo ed è stato massacrato dalla stampa americana perché nessuno ha pensato di contestualizzare il fatto che era un inglese e che in quel momento in Gran Bretagna il termine people of color non era offensivo. Quindi insomma poi alla fine ci si perde in questi mille rigagnoli. Infatti girava un meme molto interessante dove c'era appunto scritto Netflix ha fatto questo, appunto i Simpson hanno fatto quello, la Fox ha fatto quest'altro, e sotto appunto le persone di Black Lives Matter che scrivevano sì, ma noi la polizia continua ad ammazzare.
Sì, esatto, dice proprio, a parte questo, infatti, ecco, questo è, mettiamoci anche noi accanto, come si fa? Ecco, questa era la puntata di South Park in cui appunto questa, tra l'altro, appunto, forse con Tarantino si contende il numero massimo di parole, che di volte che è stata detta questa famosa parola, però ciao Tieria, scusa se pronuncio male l'accento, questa parola con Tarantino, però è stata apprezzata da Jesse Jackson, è stata apprezzata appunto dalla National Association for the Advancement of Colored People, perché appunto il problema non è tanto censurare la parola. Jack O'Lantern fa la domanda, ma non sono due forme della stessa cosa? Fa sparire qualcosa che viene detto, dire qualcosa che non c'è? Forse sì, però insomma non è nascondersi dietro alla velina, anche vabbè, questa è l'altra che però non è censurata, sì. Però in realtà volevo mettere questo, che Django, appunto, anche qui Tarantino poneva il problema della schiavitù, del rapporto tra appunto tra schiavi di colore, uomini liberi di colore, e usava appunto questa parola in maniera assolutamente estesa anche in Pulp Fiction, perché dice il problema non è la parola, il problema è appunto, come diceva Lusca, che poi la gente viene ammazzata.
Mi correggono che non disse people of color, di Cumberbatch disse colored. Resta, diciamo, la questione, ad esempio, un'altra polemica del tutto sterile, quella su Martha Jones, la compagna del Dr. Book. A un certo punto in un articolo qualcuno scrisse Martha Jones è black, e anche lì furono ire funeste, perché non dovete dire black, dovete dire afroamericana, e cioè, gli fu spiegato, no, guarda che non è afroamericana perché comunque è una cittadina britannica, quindi poi c'è questo, viene chiamato antirazzismo performativo, per cui praticamente il, diciamo, l'alleato bianco, chiamiamolo così, si sente in qualche modo di dover dimostrare in maniera quasi narcisistica di essere antirazzista, e quindi si lancia in delle polemiche che sono oggettivamente tra lo sterile e il ridicolo, purtroppo, e tutto questo comunque siamo sempre lì, poi va a danneggiare la discussione, perché chiaramente disperdendola non viene focalizzata in un'unica direzione, che è quella appunto vado a comprare il gelato e mi sparano.
Eh sì, esatto. Dice, cioè Emilio De Salvo che dice qualcuno si offenderà lo stesso, e soprattutto per citare Achille Campanile finiremo per chiamare la gente col fischio, che però con le donne non si può fare, perché appunto per quanto pare giustamente
anche quello rientra
giustamente, per carità, però insomma il politically correct, soprattutto se poi viene non dalle persone che sono affected dal problema, rischia di mancare il bersaglio, appunto, e poi diluirlo. L'abbiamo visto un po' nel Me Too, purtroppo, che non, perché appunto a valle di tutta una serie di cose più che giuste, appunto, i Me Too di gente che forse tanto tu non era, dice sì, vabbè, però...
Sì, di che stiamo parlando? Infatti è problematico, perché poi tra l'altro c'è chi appunto tra virgolette sale sul carro nel vincitore, nel senso che anche lì sì, purtroppo è vero che ci sono sciacalli che si agganciano poi a questi movimenti per attirare l'attenzione su di sé, tipo le piccole celebrities che, scusate se vedete appunto della pornografia felina o le gatte che saltano da tutte le parti, delle celebrities che appunto si agganciano poi a questi movimenti con degli aneddoti che dici sì, però magari in questo momento non è proprio pertinente, ed è chiaro che come al solito diluisci la questione e da un certo punto di vista passi, trasformi il problema da problema a situazione folcloristica, danneggiandolo completamente.
A tal punto che spesso viene quasi il dubbio che sia lì un gomblotto oppure un qualche idea sotto. Un po' tipo, ti ricordi Robocop? Forse era nel 2 che gli dicevano allora facciamolo fare politically correct. Facciamogli sì, fare questo, facciamogli fare
lo riscrivono.
E lo riscrivono, scrivono tutte le cose. Enrico De Anna dice che sono 10 minuti e non abbiamo ancora fatto un riferimento a Boris. E a questo punto, però Boris, ecco, Boris, uno degli aspetti di Boris è che era politically incorrect. Cioè c'era anche la puntata in cui viene il fan in carrozzella, insomma, tutta una serie di anche la mia gente, no? La battuta con la persona di colore, dice ma che io non posso dirci un agente, eccetera. Insomma, Boris aveva tra i vari pregi anche il fatto di non sposare questa moda, magari sbagliato, però di salire sul carro del politically correct a tutti i costi, cosa che invece in altri casi si deve fare.
A parte che puoi riuscire a fare dei prodotti che sono, usiamo questo termine un po' desueto, diciamo impegnati, senza però essere politicamente corretto. Se prendi ad esempio il filosfolca di Russell T. Davis, per dirne uno, oppure per qualcosa più nel nostro campo di fantascientifico, prendiamo The Orville. The Orville non è assolutamente politicamente corretto, eppure The Orville ha un livello, diciamo, di messaggio progressista, è il famoso molto più avanti di Star Trek, per cui poi diciamo alla fine non è importante, secondo me, chiaramente la forma, ma la sostanza.
Beh, Star Trek ai tempi suoi era la prima serie, insomma, la classica.
Voglio dire, vabbè, TOS spaccava, dopodiché però da TNG in poi c'è stata, se vedi, una diluzione, nel senso che mentre in TOS il cast misto erano personaggi fissi, c'era sempre Sulu, c'era sempre Chekov, c'era sempre Uhura, e ok, in TNG si è cominciato a fare la puntata a tema, per cui non c'è più, diciamo, il personaggio, il famoso personaggio LGBT, eccetera, eccetera. C'è la puntatina a tema, tipo ti diamo il contentino, e questa cosa da TNG è andata avanti praticamente fino ad arrivare a Disco, quando ormai praticamente qualunque serie, credo compreso Coronation Street, ormai aveva nel cast fisso un personaggio comunque non eterosessuale, e a questo punto Star Trek è riuscita ad arrivare ultimo degli ultimi, tra l'altro con delle rappresentazioni della lesbica camionista.
Ah no, però l'ingegnere a me piace, quella mi piace.
A me piace molto, però effettivamente è un po' lo stereotipo della lesbica camionista, cioè chi mettiamo a fare l'ingegnere, la donna, quella un po' mascolina.
Io ho trovato più fastidiosa la storia d'amore, ma perché è una storia d'amore, non perché è una storia d'amore omosessuale, perché se fosse due eterosessuali... Omar.
Lì sappiamo come la pensi sulle...
Sì, non ci devono stare. No, allora, no, se era eterosessuale, mi cavava ancora di più.
La cosa che mi aveva fatto incavolare è che a un certo punto c'era anche la quota... come si può dire, disabile, giusto? Che c'è quel disabile che si alleggiava con la sedia a rotelle nel 20...
sulla nave di Lorca, e uno dice la nave di Pike, vabbè, Pike è un buono, ok, ma Lorca si butta nella famosa aria dello spazio, cioè gli dai gestito
la rupe spaziale, che poi c'è caduto
lui, però adesso non ci focalizziamo troppo solo su Star Trek, perché sennò anche perché appunto in realtà il problema semmai delle ultime serie, a parte tutti gli altri, è che, come dice Verusca, è più la cosa appiccicata, dobbiamo metterla qui per far contente la minoranza X, piuttosto che una cosa profonda. Se vogliamo semmai toccare il tasto dolente e l'erbo scoperto di Verusca, possiamo far vedere appunto questo che mi ha mandato lei, peraltro, quindi non è che sarà sorpresa.
Il famoso Rick Berman deve morire, sì.
Esatto, cioè questo, perché questa è stata una grande occasione mancata in Deep Space Nine. Io tra l'altro non la sapevo questa cosa, me l'hai raccontata tu. Salutiamo anche Raffaele Giampetruzzi, e seguitelo tutte nelle sue recensioni. Intanto io cerco di capire come metterci, eccoci qua. Vai, perché Rick Berman deve morire e perché questa è stata una grande...
Allora, dunque, questa cosa che sembra un complotto dei fan, ma non è assolutamente vero, perché è stata più volte riportata sia da Alexander Siddig, che sarebbe, vabbè, il dottor Bashir, che da Andrew G. Robinson, che sarebbe Garak, e di loro spontanea volontà, tra l'altro, Sidi che adesso sta facendo una serie di dirette con i fan in cui spesso e volentieri la ritira fuori lui, nel senso che evidentemente è proprio un suo nervo scoperto. Loro erano partiti col voler fare Garak e Bashir la prima coppia gay interspecies di Star Trek, quindi avrebbero fondamentalmente appunto, diciamo, ripreso la famosa tradizione di TOS, di Original Series, di essere più avanti di tutti gli altri. Però appunto Rick Berman disse di no perché appunto la coppia gay spaventava i cavalli, fondamentalmente, che in questo caso per come fossero il fan americano medio che si spaventava appunto della presenza di uomini sessuali in Star Trek. Per cui incassò completamente questa idea, che comunque appunto a cui loro comunque tenevano molto, appunto che comunque per esempio sulla quando Andrew J. Robinson scrisse il romanzo tra virgolette autobiografico di Garak, comunque ci tenne a inserire come elemento la bisessualità di Garak, quindi è qualcosa che comunque a loro due diciamo irrita da metà anni 90 ed è oggettivamente una grande occasione persa sia a livello di rappresentazione, diciamo, sia a livello proprio di brand, nel senso che appunto avrebbero potuto essere Star Trek quelli che per primi ci hanno dato non solo la coppia gay ma anche il prestigious. E però ci siamo buffati, scusate proprio la finezza, il bacio lesbico con una comparsa di Jessie Dax. Che sì, cioè, ok, così appunto il famoso maschio bianco, etero, i bianchi compresi tra i 18 e i 50, normo peso, non si spaventa. Ok, vabbè, però così, scusate, a casa mia sono buoni tutti, come si dice.
Fabrizio cita in Babylon 5 la coppia gay, anche se accennata, però non mi ricordo della coppia gay, però della N doveva essere un uomo all'inizio, cioè se avessero fatto il trucco bene, la stessa attrice Mira Furlan doveva essere un uomo per la prima stagione.
Penso Marco si riferisca in quella puntata in cui per una serie di motivi prevedeva un rito che dovevano dire ognuno la cosa più intima.
E Ivanova
che era innamorata della...
Della d'Italia Winter, dell'Evate.
Esatto.
No, beh, Babylon 5 era abbastanza più avanti su queste cose. Lì non lo fecero per motivi di trucco. Anche in Guerre Stellari, forse ne avevamo parlato nell'altra puntata, che appunto è appiccicato alla fine del nono film, questo bacio lesbico, che però, allora fammi due personaggi tosti che menano, allora che alla fine si baciano perché hanno distrutto, non si capisce perché, l'imperatore... cioè non si capisce come, però così è veramente il token che secondo me è quasi dai l'elemosina alla minoranza, ti è pigliato i 50 centesimi, però stai zitto perché
vabbè, tutto solo nel reboot fondamentalmente.
Sì, che quella è un'altra assurdità, non vedo perché un attore che è omosessuale, cioè George Takei, che peraltro nella sua autobiografia che era anni 90 ancora non aveva fatto, appunto non aveva rivelato questo aspetto, segno che ancora c'era molta ostilità, adesso è diventato uno dei campioni appunto dei diritti omosessuali, però quello è l'attore, non è il personaggio. Allora se tu che sei lo sceneggiatore, che vivi nel mondo del cinema, che sai tutto, fai la confusione tra l'attore e il personaggio, perché appunto Sulu in questo reboot spin-off
quello che è
Spawn deve essere gay, sì, ma di nuovo allora cioè quello che a me dà fastidio è l'appiccicarla a tutti i costi. Ne parlava molto bene per Guerre Stellari in Mandalorian, su Disney Plus ci sono questi documentari sul making of. Daniel Filoni dice: sì, noi prendiamo i personaggi più scarsi, quelli più dietro, li mettiamo davanti, però va fatto con attenzione, con cautela, altrimenti riesce male. Ora non questo è riuscito secondo me male in Guerre Stellari, cioè di mettere tutti questi personaggi nei film davanti, mentre è riuscito in Mandalorian, e lo stesso perché deve essere assolutamente trattate delle minoranze, però appunto è un'elemosina, non ci sono personaggi forti in Guerre Stellari che dicono allora è meglio i due nazisti dell'Illinois che ti ho sempre amato.
Stupendi,
quando cadono con questa però c'è da dire però che per questo è il risultato, e tu appunto Verusca ma anche Omar siete degli esperti, Hollywood è stata assolutamente omofobica fino a
assolutamente fine. Sì,
cioè Rock Hudson è il classico, no? Il primo esempio, poveraccio, che
Sì, è stata sia razzista che omofoba fondamentalmente, per cui c'è stato tutto il problema di quello che viene chiamato blackface, cioè prendere attori bianchi e appunto dargli una pittata letteralmente di vernice in faccia per rappresentare appunto lo stereotipo della persona, appunto afroamericano, appunto, che doveva averti mandato un esatto. E consideriamo che questo film era anche in tutto ciò una rappresentazione simpatetica, nel senso che era la storia di questo ebreo che in quanto ebreo non veniva visto come potenziale cantante di jazz, perché c'è lo stereotipo che con gli ebrei non sanno cantare il jazz, mi fido, e quindi si travestiva da persona di colore per riuscire a fare una carriera nel mondo del jazz. Solo che l'idea di persona di colore, appunto, tra virgolette realistica, era poi questa. E stiamo parlando del 1927, e quindi questa cosa poi per fortuna un po', cioè un po' molto, è sparita. Solo che adesso, allora, sulla rappresentazione appunto delle persone di colore, appunto, siamo riusciti a superare la fase storica in cui dobbiamo inserire la persona di colore perché ci deve essere l'africano, ci deve essere l'indiano, ci deve essere il cinese, e quindi alla fine sono semplicemente dei personaggi che casualmente provengono da quella zona geografica, per cui cioè, stai cinese, fai poi il cuoco sull'astronave, cioè non è rilevante insomma il colore della tua pelle o la tua provenienza geografica. Mentre è molto grave secondo me, poi magari poi verrò picchiata, ma il fatto che questo principio si stia applicando, come diceva Marco, alle persone omosessuali, per cui il personaggio lesbico deve essere fatto da un'attrice lesbica, il personaggio gay deve essere fatto da un attore gay, al punto che adesso sta succedendo un po' di maretta per Batwoman, perché appunto è andata via l'attrice Ruby Rose, credo si chiamava, ho degli appunti incredibilmente perché non mi ricordo neanche come mi chiamo, Ruby Rose, e siccome il personaggio, mi dicono dalla regia, è una lesbica ebrea, vogliono un'attrice che sia una lesbica ebrea. Ora, ragazzi, cioè nel senso, state dicendo che un attore omosessuale non è in grado fondamentalmente di interpretare la parte di un eterosessuale, secondo me è anche molto offensivo. Io sto intervistando un po' di attori, vabbè, di teatro soprattutto in questo periodo, e effettivamente anche loro sono molto perplessi, perché comunque è un attimo che torni al typecasting.
In Italia o anche all'estero?
Allora, io al momento ho le fonti italiane, perché comunque sono amici di amici, conoscenti di amici. Ne ho già intervistati un paio e sono abbastanza preoccupati, perché effettivamente comunque vuol dire che appunto tu stai dicendo fondamentalmente una persona omosessuale che non è in grado di interpretare una parte da eterosessuale.
E appunto vedi Rock Hudson, che era un grandissimo figo, cioè è fuori questione. Tra l'altro Jack O'Lantern menziona anche il problema dei doppiaggi, appunto, sia di BoJack Horseman, in cui c'era Alison Brie, credo, che doppiava questa ragazza di origini vietnamite, e altri appunto anche di personaggi dei Simpson, in cui appunto Abu è sempre stato visto male dal politically correct, prima di tutte queste ultime vicende, lo volevano uccidere. Che tra l'altro non dagli indiani, dai politically correct, che dicono no, ma quello è lo stereotipo, vabbè, però io voglio dire, non mi ci identifico, ma Tony il Ciccione, che rappresenta la mafia italiana, è divertente, cioè non è che mi sento offeso, così come immagino la maggior parte degli indiani non si sentono offesi, perché poi i Simpson è talmente caricaturale che cioè, non è che...
Se prendi anche, oddio, come l'hanno tradotto con i Griffin,
Family Guy.
Esatto. Comunque anche lì vedi, alla fine spara, Seth MacFarlane spara zero su chiunque, non è che è appunto il famoso discorso, non puoi dire che è razzista se spara zero su un maschio bianco, sulla donna, appunto sull'omosessuale, sull'indiano, l'afroamericano, quello che è. Però appunto torniamo al discorso dell'antirazzismo performativo, cioè l'idea che tu devi far vedere che sei un alleato con queste cose, insomma. Non so, io sono, ripeto, sono molto perplessa su questa cosa, sto conducendo una serie di interviste che poi pubblicherò in una serie di articoli proprio per vedere poi gli operatori del settore, che alla fine sono quelli veramente coinvolti, che cosa ne pensano. Appunto, per ora siamo 2-1 perché il progetto è ancora, come dire, all'inizio. Uno ha detto no, a me non importa, purché mi facciano recitare, va bene anche fare la parte dell'omosessuale tutto il tempo. Che però, ripeto, secondo me è rischioso. Poi, chiaramente, non è il mio lavoro, insomma, per cui anche quello dipenderà. No,
come al solito, questo nasce da blackface, cioè che gli attori neri erano interpretati da attori bianchi perché non era degno che l'attore nero stesse sul palco. Così come le attrici donne erano interpretate da attori o addirittura i famosi castrati uomini, sì. Perché
Farinelli,
una donna sul palco sarebbe stato uno scandalo indicibile. Quindi è chiaro che se poi le parti di attori che già magari sono limitate poi vengono date ai bianchi oppure alle minoranze, è chiaro che un problema c'è. Da lì ad Alison Brie, che si deve scusare di aver doppiato questa personaggio, e molti che l'hanno ancora accusata, dice allora se tu ti vuoi veramente scusare dai tutti i soldi che hai guadagnato facendo sta cosa, allora appunto che sempre sono...
Lei è mezza ebrea, quindi voglio dire, il giorno che si alza veramente un rabbino, a questi li fa neri, perché alla fine cioè, siete comunque un comportamento antisemita, allora. Esatto. Perché comunque se dobbiamo giocare questa spirale della virtù si chiama, per cui c'è sempre qualcuno che è più virtuoso di te, finisci con appunto con una mentalità letteralmente da setta religiosa, in cui comunque ci deve essere sempre qualcuno che è in grado di appunto essere sempre più virtuoso di te, per cui ok, la attacchiamo perché lei ha doppiato un personaggio di colore afroamericano, quello è, ammetto di non aver seguito il cartone animato, però a questo punto siete attaccabili perché state attaccando una persona ebrea.
E anche lì sono poteri che non si possono sfidare. Tra l'altro anche lì c'è la questione delle battute, cioè tu puoi far battute su o sui neri se sei nero, se sei amico di un nero, di un certo tipo. Puoi far battute su Hitler o sugli ebrei, ovviamente se sei nazionale ebrea, ma lì è chiaro che c'è un motivo storico molto profondo. Nangil Gill scrive che sei d'accordo, è d'accordo col tuo concetto, appunto attore o doppiatore che sia, interpreta un ruolo e deve essere bravo e competente nel farlo, non nell'essere, giusto? Anche perché sono gli alieni dove li mettiamo. Però resta il fatto che poi c'è questa censura strisciante in un contesto appunto, quindi anche in Italia, ecco questo è interessante, perché io speravo, pensavo che queste, non dico follie, ma questi eccessi fossero in primo luogo americani, in secondo luogo forse del mondo anglosassone, quindi in Inghilterra, ma in Italia ancora il politically correct non ha raggiunto le vette degli zeloti, perché poi appunto il punto è sempre questo, che quelli che fanno più lamentele, denunciano eccetera eccetera, anche magari hanno fatto togliere via col vento, non sono quelli che poi muoiono per le strade in un caso, non sono gli attori che poi effettivamente non trovano lavoro perché sono typecasted, oppure la gente è razzista, io te non ti prendo perché sei ebreo o sei nero o sei omosessuale.
Dunque, a tal proposito, scusa che sono appunto la donna appunto, io perché la mia memoria è completamente inesistente, proprio gli attori appunto, di colore, passatemi il termine, inglesi, a seguito di quello che hanno fatto gli attori hollywoodiani, hanno scritto un open letter to the UK film and TV industry, che hanno firmato in più di 5.000, proprio per far presente il fatto che, tra l'altro menzionava anche, c'è stata la Tiff Styler in disco, in un'intervista, che effettivamente hai più difficoltà a essere preso se appunto non sei bianco. per cui anche nella, appunto, la nostra ridente Europa non ti sparano per strada, quantomeno, però effettivamente il problema sussiste. Insomma, tenderei a fidarmi. Era firmata anche da la seconda donna più bella dell'universo, la 2009, Indira Varma, che credo fosse la prima firmataria proprio di questa lettera. Insomma, Indira Varma non è esattamente una che non lavora, quindi se dichiara lei di aver avuto delle difficoltà, mi immagino veramente l'ultima arrivata in che condizioni si possa trovare.
C'è Alessandro Bitetto che ci saluta e dice: l'ultima moda ovviamente l'eterofobia, che tra l'altro io lì per lì, essendo leggermente dislessico, pensavo che fosse la fobia dell'etere, cioè dei viaggi interstellari dove c'è appunto l'etere, e però Fabrizio ci ricorda i tre piccoli indiani di Agatha Christie, che appunto indiani non erano all'inizio, ma erano questa famosa N-word che anche noi evitiamo, perché non so l'algoritmo di YouTube come si comporta, e questo tra l'altro è un problema per il futuro, perché è chiaro che la censura passa anche per gli algoritmi di Facebook, YouTube, Instagram, chi ti pare, e quando poi è affidata all'algoritmo, tu non è chiaro.
Ti censurano il Davide Donatello.
Sì, oppure ti censurano anche, è successo anni fa che Wired trasmetteva in streaming via YouTube una certa serie di cose per cui aveva tutti i diritti, e YouTube gliel'ha censurata in tempo reale perché dice: no, tu non c'hai il diritto per questo. Quindi, e poi finché l'algoritmo censura il post populista, o anche perché poi ci sono quelli che denunciano i post leciti ma sono di una fazione politica, ma il problema poi se l'algoritmo ti censura il mutuo, perché il problema è quello: if color not white, then magari non è messo così, però magari è messo dietro, perché poi adesso va di moda l'intelligenza artificiale, che sono matematica degli anni 50 solo con computer attuali, va di moda il deep learning, tutte queste reti qui che poi fanno tutto, da riconoscimento vocale, fanno i sottotitoli su YouTube automatici, però sono pure quelli che ti riconoscono gli animali, i cani, i gatti e tutto, ma anche se tu in base a 2 miliardi di parametri prendi il mutuo per la casa o no, e quindi poi rischi che poi hai di nuovo la censura o la
sorveglianza.
Sì, oppure appunto muori di fame perché l'algoritmo, però è l'algoritmo, non è che sei un razzista, è l'algoritmo che ti ha dato, addirittura leggevo, perché poi molte cose in Italia non arrivano, cioè la paura che le minoranze hanno nel vivere negli Stati Uniti è difficile da ovviamente da provare, ma anche da averla dai giornali. Per esempio c'era questa persona di colore che era andata a incassare un assegno di $1,000 in banca, e quella ha chiamato la polizia, l'ha fatta arrestare perché ha detto: tutto è di colore, l'assegno è finto.
Ma Marco, ti ricordi quella volta un po' di tempo fa noi in privé che avevamo discusso del recupero credito negli Stati Uniti?
Sì, esatto, cioè quella è un'altra follia, cioè, che poi l'ha fatto John Oliver, no?
Sì,
lui si era preso questi recupero crediti, che poi alla fine è un foglio Excel, quindi poi se ti dicono: Verusca, tu mi devi $10,000 e ti faccio causa, intanto io ti faccio causa e poi vediamo. Sì. E lui appunto ha regalato non so quanti milioni di dollari equivalenti distruggendo questo foglio Excel che aveva perché poi il credito
è sempre credito.
La frazione, quindi lui ha la sua casa produttrice, ha comprato $50,000, il credito che però è equivalente a decine di milioni di dollari, e ha fatto il più grande donazione. John Oliver ha trattato questo problema, se vi capita seguitelo, perché è un po' deprimente, perché è un po' tipo report, no? Perché parla di tutte lui è inglese, però parla di tutti i problemi che ci sono negli Stati Uniti, non solo, ma anche. Però appunto dice: piuttosto che tirare giù le statue di questi, perché di tutti questi generali razzisti, sudisti e così via, e semmai erigete le statue a quelli che sono stati campioni della libertà. In effetti è un argomento più propositivo, c'è anche questo, no? Effettivamente la bandiera confederale per noi non ha lo stesso significato negativo che ha
che poi tra l'altro quella non è la vera bandiera degli Stati Confederati, mi pare che era di una brigata. La bandiera degli Stati Confederati era completamente diversa.
Ah sì, perché appunto
poi è stata assunta come bandiera, diciamo, che rappresentava gli stati del sud, no?
Questo io però posso capirli, perché sai, cioè, ecco, voglio dire, se tu prendi la bandiera nazista, la bandiera nazista, adesso vengo fulminata dal dio di YouTube, però la bandiera nazista graficamente è bella, però c'è un problema, giustamente non la puoi appendere. E io immagino che comunque se tu sei un afroamericano e ti trovi davanti la bandiera di chi comunque fondamentalmente voleva portare avanti la tua schiavitù, un po', come dire, ti irriti, diciamo così, per cui comunque è un tipo di censura che io posso capire, perché comunque rappresenta un forte razzismo, diciamo.
No, ma è chiaro che appunto per noi vediamo questo, a me Azzardo non è mai piaciuto, secondo me era una boiata, però questa è la versione diversa. Esatto. Però noi vediamo quello e non ha la stessa, è come uno che non ha mai saputo, non sa niente di storia, vede la bandiera nazista e dice boh, togliela, mettila. E invece appunto, soprattutto per chi è del sud, che ancora è stato discriminato pesantemente, è chiaro che c'ha tutta un'altra valenza. Semmai la domanda era chi, negli anni 80, perché Azzardo è andato avanti un sacco di stagioni, sì. Negli anni 80 era lecito mettere quella che è l'analogo o quasi della bandiera nazista, quindi è curioso che poi Hollywood, che era sempre attenta a tutte queste cose, al tempo non c'era questa sensibilità, oppure non era considerata così grave
già. In realtà negli anni Ottanta molte cose che adesso ci farebbero inorridire non erano considerate così gravi. Cioè anche la tipella di Hazard che andava in giro perennemente scosciata, adesso, come dire, sarebbe...
Chi è che andava scosciata?
Non c'era la tipa, non mi ricordo.
La Daisy.
Aveva i pantaloncini, quello non...
Sì, però comunque nel senso adesso come adesso ti direbbero sì, però effettivamente è il personaggio stereotipato della bella cretina, per cui...
no, però Daisy mi menava come un cane armato, quello, quei pochi frammenti che io vedevo, perché appunto non è che mi piacesse, non era assolutamente, da quel punto di vista non credo fosse lo stereotipo di quella che andava salvata. Semmai erano tutti stereotipati, cioè era per quello che poi il problema che non hai l'astronave, secondo me, nel mio mondo ristretto, mi riduce molto la visibilità di una serie, l'assenza di draghi.
Marco, sempre in quegli anni lì mi ricordo praticamente, mi è venuto in mente adesso che c'era. Vi ricordate la serie originale dei Visitors, che la bandiera dei Visitors, perché aveva una bandiera, era praticamente la svastica sostanzialmente.
Sì, sì. Ma perché quella era una grande...
ma molto... Sì, quella era una grande metafora.
Era tutto la prima che cambiassero lo sceneggiatore, era la metafora del nazismo e dei collaborazionisti. Emilio De Salvo dice che quello sarebbe il secondo Jack della Marina Confederata. E poi appunto in parallelo Alessandro, Jack e gli altri menzionano che gli algoritmi di YouTube, ovviamente questo è l'altro problema, no? Perché tu devi censurare le parolacce, devi censurare il capezzolo, la statua di Nettuno, come dicono nella chat, però poi tutti i post populisti di Trump, il 5G, i complotti, eccetera, eccetera, anche gente ammazzata, perché poi c'è quest'altra cosa che è il voyeurismo del morto, cosa che io trovo... Lì la censura ci dovrebbe essere, cioè io non è che ti devo censurare il morto perché non te lo devo far vedere, te lo devo censurare perché non ti dà nessuna informazione.
Pornografia del dolore, fondamentalmente.
Sì, però appunto anche questo è un caso recente di questo padre che ha ammazzato i due figli e poi grazie al cielo si è suicidato. Però a parte i titoli che dicono tragedia della separazione, quindi anche lì andrebbe censurato
il giornalista,
gli regue le gambe, come direbbe Verdone, perché non puoi farci attività. Però non devi far vedere la foto, ma neanche col pixel, perché che informazione mi stai dando con sta foto? Non imparo niente, vedo solo due poveri bambini che sono uguali a tanti altri, solo che sono stati ammazzati da sto cretino. Va bene, ma oppure perché il pixel è anche peggio, no? Perché dice guarda, io te lo faccio vedere quasi. E te lo pixelizzo perché bisogna rispettare la privacy, perché appunto tutti i bambini vanno pixelati.
Sì, ma poi dopo si hanno casi, mi ricordo quello veramente terrificante dei famosi Omar e Erika, quelli di Novi Ligure, che ormai, nonostante dopo erano diventati maggiorenni, però le immagini che ripropongono sempre in televisione ci sono sempre loro pixelati, perché ormai sono diventati di repertorio.
Beh, comunque questa è una cosa che abbiamo sempre avuto, perché per esempio durante la Rivoluzione Francese, quando hanno cominciato, per fare un esempio a caso, quando hanno cominciato a saltare letteralmente le teste, c'erano gruppi di donne che si riunivano a fare la maglia davanti alle ghigliottine per vedere la gente decapitata, quindi secondo me è proprio qualcosa che abbiamo dentro di dover appunto assistere a questa, alla fine, sì, a questa che poi sono immagini pornografiche da un certo punto di vista.
Sì, è la pornografia del dolore, però appunto, mentre a tempi della ghigliottina lì non c'era televisione, qualcosa dovevi buffare. Adesso voglio dire, c'è Netflix, ti vedi Netflix, non devi vedere questi poveracci. Diverso magari è il caso dei migranti, di nuovo, non perché tu devi fare la pornografia del migrante, ma perché altrimenti non riesci a sensibilizzare la gente di quello che sta succedendo. Però poi anche lì si smussa l'effetto. Vi ricordate il primo bambino poverino? Sì. Allora lì è chiaro che colpì tutti, poi quelli dopo finito, ed è chiaro che però un minimo devi sensibilizzare la gente, perché altrimenti sono numeri. Anche la famosa foto della ragazza vietnamita che poi si salvò, che fuggiva dal villaggio incendiato, effettivamente anche lì sensibilizzò molto, perché appunto anche se io vedo quello riesco a capire che sta succedendo. Se io vedo l'Elena Gay che lancia la bomba nucleare, o anche un qualunque bombardamento nel Vietnam o su Tokyo con le bombe classiche, sì, sono morte 100.000 persone, ma è un numero, non lo capisco. Forse è meglio, se no impazziremmo tipo Lovecraft, perché penso che citano anche Tiera, cita anche i roghi dell'Inquisizione. Sì, anche lì, grande, grande show, ragazzi. Anche
di Spock in quella puntata, quando praticamente esplode la nave di Vulcaniani, che diceva appunto: voi esseri umani riuscite a commuovermi se vedete una persona che muore, ma nel momento in cui pensate esplosa un'intera astronave, per voi diciamo la cosa non ha un impatto emotivo.
Forse perché era un'astronave di Vulcaniani, e Kirk era un razzistone. Le vite dei vulcaniani non contano. Tra l'altro pare che Michelle Nichols se ne volesse andare perché Kirk l'aveva molestata pesantemente, fu proprio Martin Luther King che la convinse a restare, perché era l'unica donna di colore. Il famoso bacio interrazziale fu proprio lì in Star Trek. Anche l'episodio di quelli fatti con metà bianco-nero e quelli neri bianchi, magari tagliato
bellissimo,
però insomma il problema è negli anni 60, insomma non è...
Che però lì Marco era vista più che altro come la stessa sinossi, se vuoi, era stata anche ripresa in una puntata di Enterprise, dove c'erano praticamente le due fazioni che sostanzialmente si scontravano da una vita, dopo scoprono che addirittura poi il pianeta natale era poi andato distrutto praticamente,
ed era comune.
Era comune,
che loro continuano a combattere al piede dell'andato distrutto. Sì, sì.
Sì, infatti Raffaele dice belle locai praticamente, che si scontravano perché da una parte loro avevano i colori invertiti, invece dall'altra era più basata sulla religione, perché c'erano una fazione che diceva che il mondo era stato creato in 6 giorni, l'altra in 7 praticamente. Per cui sì,
ma quello ricorda molto Cartman che va nel futuro tipo Buck Rogers, che c'aveva, che erano tutti atei, però se litigavano e si faceva la guerra perché si devono chiamare ateisti anonimi, oppure però comunque c'era la guerra assoluta, perché...
La cosa poi buffa, che prima mi ha fatto male Verusca quando diceva che ormai c'è il discorso di tenere le quote, quello che è forte adesso, che poi se notate in tutti i film di grossa produzione ci deve essere per esempio la quota cinese, ma lì una quota non tanto per un discorso razziale, ma per un discorso più che altro economico, perché sostanzialmente devono avere la componente cinese per poterla poi vendere là. Non ultimo mi viene in mente, per esempio, nell'ultimo, cioè nel, diciamo nella seconda, no, cos'è, nel secondo film della trilogia sequel di Guerre Stellari, che c'è quel personaggio di quella una meccanica, mi pare, cinese.
Beh, sono due cinesi, sì. Credo che la sorella...
che era del tutto inutile come personaggio, però praticamente andava bene, perché dopo, così almeno in caso di vendita in quei mercati lì, c'era la quota cinese praticamente.
Sì, beh, anche perché la sorella credo fosse vietnamita, anche lei è stata attaccata molto pesantemente, perché poi appunto il fandom americano, infatti, ecco, è anche lì è qualcosa che è esecrabile, è stata veramente attaccata in maniera molto violenta. Lì la cosa che ho trovato originale era che se vuoi l'attrice più carina è quella che muore, quella forse meno carina è quella che però va avanti, secondo me è intelligente, però lì è tutto cancellato dai bombardieri, che tu sei nello spazio senza gravità.
Oh, mamma mia,
bombe. Dico, ma porca miseria, vai, di che c'è un lanciatore, no, devi lanciare bombe. Infatti TRR dice, se fossi cinese mi offenderei se fossi rappresentata così, infatti, perché poi anche lì è tutto tagliato con l'accetta, cioè non è, sì. Se è un film di Jackie Chan, essendo lui cinese, ha la sensibilità di fare dei film che non offendono, infatti, bene. Ecco, Kung Fu Panda semmai è un film rispettoso, ma non... c'è Emilio che invece dice che il fratello dice che a Pasadena mettono le quote del Pasadena Police Department, dovrebbero assumere una marea di WASP, cioè White American. Sì, Raffaele, i cavalli sullo Star Destroyer, credo che quello...
Ma lì entriamo in altri ambiti sempre censurabili in un certo senso.
Sì, infatti. Ed Angel Gill dice appunto che questa ragazza non è stata attaccata perché era cinese, ma appunto perché bruttina, cosa che secondo me era l'unica cosa originale di quella trilogia. E tra l'altro poi anche a lei nell'ultimo film non le fanno far nulla, che insomma non ha alcun senso. Cioè anche qua la censura poi riesce a distruggere, cioè poi in questi contesti non guarda buoni e cattivi, diventano già i gruppi più realisti del re, e poi le case cinematografiche ovviamente, che giustamente guardano solo al soldo, cercano di correre appresso. Anche tutta quella cosa di, vi ricordate quello di Guardians of the Galaxy, che aveva fatto dei tweet 10 anni prima, quindi l'avevano cacciato, quindi, cioè, per dei tweet di cui poi si era scusato, perché ci sono questi gruppi di minoranze che vogliono in qualche maniera contare qualcosa, la minoranza nella minoranza, non la minoranza in sé. E ricordiamo anche Tim Hunt, che è un premio Nobel inglese, fu travisato tutto un discorso lungo di un'ora in cui diceva che lui si comportava in laboratorio e faceva piangere le ragazze. Questa giornalista di colore e donna, quindi aveva acceso tutta una serie di special, Social Justice Warrior, esatto, dice Jack O'Lantern, questa giornalista aveva estrapolato completamente fuori contesto questa cosa, l'ha attaccata in Inghilterra e nessuno ha usato, perché oramai si è diventato come si chiama, lebroso, nessuno è andato in suo difesa o comunque dire sì, però leggiamo il coso. Quando poi è venuto fuori il testo completo, il danno era fatto, e poi si è visto che questa ragazza aveva anche mentito sul curriculum e tutto, però siccome poi era appunto di colore e donna, ha acceso abbastanza special, per cui il board dell'università ha ritenuto che non era così grave da non doverla censurare di nuovo. E a quel punto, insomma, qualche domanda uno se la dovrebbe fare, però...
Ma allora vi racconto, perché ho trovato questo aneddoto che è veramente carino sulle nevrosi della rappresentazione, che tra l'altro coinvolge Margaitis, che è appunto un altro dei miei eroi. Praticamente appunto la BBC ha questa, vabbè, giustamente ha questa politica di rappresentazione, inserimento, tutto quello che è. E praticamente a un certo punto c'era questo episodio che mi sono segnata, era la stagione 10, l'episodio 9, che io non ho visto perché era già l'era Moffat e Marco sa, ambientato nel 1885, quindi in piena età vittoriana, e gli dicono sì, però in questo reggimento tu devi inserire appunto un personaggio di origine africana. E Gatiss, che tanti difetti ha, ma come dire, questo no, disse sì, però ragazzi, scusate, infatti il personaggio praticamente nel telefilm è ovviamente quello a colori, quello in bianco e nero è il soldato vero, disse ragazzi, però scusate, questa cosa non è credibile, perché non c'erano proprio soldati di origine africana in quel reggimento in quel periodo storico. E alla fine praticamente tanto dissero e tanto fecero, che Gatiss fece una cosa che secondo me è bellissima, nel senso, però devi avere il tempo, le risorse, comunque secondo me è comunque una costrizione. Andò a cercare negli archivi storici fino a trovare l'unico soldato di origine africana che era praticamente nel reggimento Durham Light Infantry, e si chiamava Jimmy Durham perché era un trovatello sulle rive del Nilo, quindi in realtà dovevano chiamarlo Mosè, ma va bene. E era stato cresciuto praticamente dalla persona del reggimento, per cui uno c'era e appunto è quello che poi viene interpretato dall'attore. Però secondo me appunto vuol dire veramente portare poi uno sceneggiatore a dei livelli di nevrosi nel tentativo di diciamo rappresentare delle cose che non ci sono. Io voglio tanto bene a DC Legends of Tomorrow, che è appunto la serie su questa banda di supereroi sgangherati, però oggettivamente, per quanto loro chiaramente quando viaggiano nel tempo non ricostruiscano veramente la storia, vedere le feste di Maria Antonietta con i cinesi a me lascia un attimino perplesso, perché comunque, ok, sì, la rappresentazione, ma che cavolo stiamo insegnando a chi vede il telefilm? Cioè, storicamente non è accurato. Secondo me è anche necessario trovare un bilanciamento tra appunto la ricostruzione storica e sta benedetta necessità di rappresentazione.
Beh, perché poi il problema è proprio questo, che altrimenti, cioè, insomma, devi insegnare le cose giuste, altrimenti tu distorci la realtà, la gente non, appunto, prendiamo noi in Italia la bandiera del sud, dici boh, vabbè, figa, perché quelli saltano con la macchina, quindi se tu poi distorci la realtà, qui però diciamo che da tutto l'episodio di Doctor Who che tu citi è positivo, perché è vero che quello è stato in qualche maniera spinto e vessato, però poi è andato a trovare un evento realmente storico. C'era anche il Robin Hood con Kevin Costner, che ci hanno dovuto mettere, che poi era fighissimo, però il personaggio di colore, però lì era più fantastico, e quindi
no, ma Margheriti sono forza della natura e nessuno assolutamente gli dice niente, però il problema è che secondo me e va benissimo, infatti la cosa è stata fatta molto bene perché lui ci si è messo di punta. Però appunto, cioè, stiamo raggiungendo delle forzature per cui, cioè, ok, io sono donna, se però appunto in un momento di vuoto, film di Christopher Nolan sulla Normandia, Dunkirk, cioè, che non c'erano soldatesse. Ragazzi, non c'erano soldatesse, cioè storicamente non c'erano soldatesse, di che stiamo parlando? Ci doveva mettere le soldatesse, non esiste, cioè. Capite che raggiungiamo comunque appunto dei livelli poi di, secondo me, veramente di nevrosi, poi appunto delle sciocchezze, e poi siamo sempre lì, intanto a quelli gli sparano in strada.
Sì, esatto, perché poi il problema è sempre il redirect e poi la Chewbacca defense di sempre di South Park. Angelo Frascella, infatti, che salutiamo, dice le leggende non vogliono insegnare niente come serie. Però appunto la censura c'è. Io vi propongo questa, l'avrete vista sicuramente 50 volte, questa foto con Greta Thunberg, in cui la Associated Press, credo che fosse, ha sbiancato, e eliminando l'unica persona di colore che si era posta al lato, e quindi insomma è imbarazzante una cosa del genere, cioè è chiaro che c'è un problema. Magari non l'ha fatto manco con cattiveria, secondo me sì, però
Qui però, Marco, siamo proprio nell'ambito del revisionismo, qui mi vengono in mente i vari dipinti dell'ambito del Partito Comunista Cinese, oppure delle... ecco. Esatto, bravo, eccole qui, praticamente dove venivano eliminati, questa qui è proprio il caso più eclatante, ma mi vengono in mente anche i dipinti nei palazzi del potere del Partito Comunista Cinese, che praticamente venivano rieditati o ridipinti, di volta in volta, per far capire che c'erano praticamente gli oligarchi che salivano, scendevano nella classifica di gradimento.
Certo. Infatti Nigel Gill dice questo, sono d'accordo, non è un problema di nevrosi, ma soprattutto il fatto che manipoli la realtà, e quindi tu nella narrazione dell'Unione Sovietica, della Cina o anche di Greta Thunberg, tu devi manipolare la realtà mostrandola in maniera differente. È vero, sì, che la storia poi la scrivono i vincitori, quindi noi tifiamo per l'impero romano, poi io sono di Roma come Verusca, però poi Cartagine forse tanto peggio non era. Cesare ha massacrato popolazioni di galli, quindi è chiaro che quando tu fai questi tipi di censura e distorci la realtà o in un verso o nell'altro, tu stai insegnando qualcosa di sbagliato, che poi è uno dei
infatti
delle cose che mi dà più fastidio nella fantascienza, quando tu insegni la scienza sbagliata, allora finché tu fai Doctor Who, che anything goes anche dal punto di vista della sceneggiatura, va bene, ma se poi tu mi fai Gravity o anche Interstellar, andrebbe bene comunque, se non fosse che sparivano anche i cosmonauti, dice Emilio, che se non fosse che però insegni una cosa sbagliata, quindi poi quello va a casa con una cosa, con un messaggio errato. Sia più grave soprattutto se è sociale, perché poi alla fine se quello va a casa pensando che tutte le stazioni spaziali in orbita stanno sul binario del tram, alla fine è meno grave che se pensa che appunto tu puoi censurare uno di colore oppure far fare certi lavori da altri. Però di nuovo ecco, Angelo cita che c'è un libro di Francoforte, Cartago, che ti porta a fare il tifo per Scipione l'Africano. Guarda, Roma no, essendo di Roma no, però anche nel libro di Angelo su Cleopatra, tu tifi per Cleopatra finché poi però non si mette contro la potenza di Roma, e allora hai da morire Cleopatra. Mi dispiace per te. Infatti in quel libro di Angelo, che consiglio a tutti, è bellissimo, finché Cleopatra c'ha tutti le intrighi di palazzo, eccetera, eccetera. Però quando ti metti con Marco Antonio, bella mia, è finita. Non hai da morire. Però anche lì la quella di Augusto. Scusa.
No, stavo notando adesso, dopo, diciamo, un'altra osservazione che ha fatto Fabrizio, quella praticamente del discorso poi di quell'altra, se volete, operazione che si sta, per lui qui cita praticamente la sirenetta N asterisco, mi viene in mente l'altro caso eclatante, era la torcia umana di colore praticamente, però non, quella è... oppure le varie emanazioni nuove di Spider-Man di colore, ma quello secondo me è una cosa che da un certo dato ci può anche stare, tutto sommato.
Beh, il coso, come si chiama? Nick Fury di colore, penso sia il Nick Fury, sì, più figo del
sì, infatti, infatti.
Anche perché Samuel L. Jackson, cioè, voglio dire, no, che gli vuoi dire? Quindi voglio dire, anche perché poi non è che dici quello è un personaggio reale, gli ho cambiato il colore, è una cosa fictional o comunque multiverso, va bene tutto. Però in altri casi, insomma, credo che anche fu criticata la scelta del mentore di Doctor Strange, che l'hanno fatto White, no, era Tilda Swinton, non mi confondo, insomma, ci fu al tempo il Doctor Strange con... Tu sei l'esperto di Cumberbatch, Crusca.
Sì, presente. Sì, hanno fatto... Allora, io ammetto che sono esperta di Cumberbatch, però non sono esperta di Doctor Strange, per cui alla fine lì hanno fatto un po', tra virgolette, il gioco sporco, nel senso che... Scusate, tolgo il gatto.
Ma lascia il gatto, meglio il gatto che te.
Ecco, lo sapete io. Per cui alla fine è il famoso gioco delle minoranze, no? Sì, ok, però te l'ho sostituito con una donna, quindi non puoi dire niente perché comunque ci ho messo la donna. Alla fine sono anche, diciamo, giochetti abbastanza proprio da quasi da settimana enigmistica, nel senso, trova e sostituisci, se vogliamo, che lasciano un po', come dire, il tempo che... Ok, avete di nuovo il gatto, spero che siate contenti.
Sì, ok.
No, diciamo che la cosa che preoccupa me, un'altra delle cose che preoccupano me, è che c'è, comunque si sta formando questa idea. Allora, in realtà c'è sempre stata, non è nuova, è un'idea contro cui chi studia appunto comunicazioni di massa batte la testa da, credo, da quando esistono comunicazioni di massa. Cioè l'idea che comunque la fiction abbia un'influenza diretta sulla realtà, per cui... diciamo, se appunto rappresenta il famoso il videogioco violento, fa diventare il bambino violento. E quindi c'è anche questa idea che è necessario che ci sia un personaggio con cui il bambino si identifica per colore della pelle, sesso, quello che è. Che ora, non, allora, io qui parlo chiaramente per me, però appunto tornando all'aneddoto di Whoopi Goldberg che disse, vedendo Ura, mamma, c'è appunto un'afroamericana che non fa la cameriera. Nel senso, io non ho mai avuto questo tipo di, tra virgolette, problemi con Star Trek, nel senso che non sentivo, tra virgolette, la necessità di una rappresentazione diretta. Per cui, ripeto, questa cosa io non ho fatto studi, quindi sto parlando proprio per me, però mi sembra veramente, come dire, voler portare un po' la mano l'idea che sia necessario che tu veda qualcuno di assolutamente identico a te per capire che tu hai la possibilità di fare questa cosa. Cioè, io trovo che comunque il problema perché tu non arrivi a fare questa cosa è più, se vogliamo, sociale, per cui non, che ne so, appunto, sono una bambina nera che vive nel ghetto, mia madre deve fare 5 lavori, mio padre non è mai a casa perché ne deve fare altri 5, non è che io non divento Ura perché non c'è Ura in televisione, non divento Ura perché fondamentalmente facciamo una vita orribile perché non abbiamo i soldi e i miei non possono permettersi di pagarmi gli studi. Cioè, la trovo molto più complessa del discorso semplicissimo che viene fatto adesso, per cui, oh, boh, guarda, c'è un ragazzo, appunto, pakistano, che fa il logotenente di Lorca, per cui, boh, a posto, tutti i pakistani sanno che possono fare i logotenenti sulle astronavi. Non sono sicura che ci sia, allora, sicuramente non c'è, e io su questa bobina posso morire, non c'è una correlazione diretta tra la rappresentazione dell'industria culturale e quello che succede nella realtà. Ci possono essere delle influenze, ma non sono mai dirette. Per cui mi chiedo, appunto, quanto poi questa idea della rappresentazione vista in maniera così dettagliata e ossessiva sia effettivamente utile. Però su questo non posso rispondere perché non ho fatto studi, ciao Fiamma, che ora ci dirà la sua opinione. Prego, proseguite.
Beh, dunque c'è Emilio che cita Mel Brooks in che era messo la pezza di fuoco, lo sceriffo appunto era di colore e anche lì era una denuncia sociale. Mel Brooks è un profondo conoscitore dei controsensi di Hollywood, appunto delle censure, e quello è uno degli episodi più dei film più di denuncia, appunto, portava poi nel West, quindi ancora un contesto ancora più razzista. Per riprendere Verusca, poi c'è tutta la parte delle censure dei cartoni animati giapponesi fatti in Italia, che tra l'altro non erano presenti all'inizio, più non nella prima ondata anni 70, più negli anni 80, in cui appunto tagliavano episodi, le sigle magari le rifacevano per motivi di copyright, cioè, o meglio, per poter avere i diritti SIAE con la sigla rifatta in italiano. Però c'era tutta o un'edulcorazione in cui io rimuovo tutte le cose giapponesi, e Omar, il fuori onda, aveva citato Star Blazers, no? Vediamo se non... Eccolo qua. Tra l'altro non si trovano immagini di Star Blazers su Google, bisogna cercare parecchio, però appunto questa era la Yamato, rifatta dalla Westcape Corporation, negli anni 80, e appunto l'astronave non era più la Yamato perché era troppo vicino appunto all'ammiraglio di cui abbiamo parlato due volte fa, l'hanno ribattezzata Argo, questi erano i Guerrieri delle Stelle in italiano. Sì. Anche qui una serie di piccole censure c'erano, perché anche sì, nell'Impero della Cometa
sì, c'era tutta apparente la censura, a parte l'americanizzazione dei nomi. Poi c'era stata una puntata che era stata completamente soppressa, che parlava sostanzialmente della storia della Yamato, perché per quelli volete il fatto americano, il fatto che il sake, che era tra l'altro che nell'universo di Matsumoto è una bevanda quasi mistica. No, ma poi quasi una connotazione mistica sostanzialmente, lì diventava acqua sostanzialmente. Era stata fatta la cosiddetto, quello che dicevamo, che fin quando l'adattamento di un qualche cosa diventa anche lì in un certo senso censura, perché qua parliamo di un'opera che è stata praticamente pesantemente riadattata, perse le alcune sue connotazioni, e in alcuni casi fatte diventare, più che adattamento al mercato, va bene, ci può stare la nazionalizzazione dei nomi, però praticamente se io ti taglio pezzi dove spieghi la storia della Yamato, poi il fatto stesso che praticamente la ribattezzi Argo, vuol dire che lì siamo in un certo senso sforiamo ampiamente la censura.
Fabrizio ti fa le voci, dice che appunto la scena, in realtà non era una puntata, ma era una scena tagliata durante il discorso di Okita, che era il capitano, ribattezzato Avatar. nella...
Pardon, lì mi inchino a Fabrizio, che è profondo conoscitore.
Dobbiamo invitarlo a Fabrizio in una delle prossime puntate. Sì. Su Matsumoto, ne sa più di Matsumoto stesso.
No, però è Matsumoto sotto mentito nome.
Sì, 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 è un suo fratello. Però appunto qui, diciamo, in qualche maniera era anche comprensibile, perché è chiaro che io c'ho un prodotto degli anni 70, lo devo mandare al mercato americano, tutto sommato, anche Robotech, se vuoi, no? Che è Macross, sì, sì. Cross. Lì la censura era del nudo, perché ovviamente il nudo non si può assolutamente vedere nei cartoni animati americani, mentre in quelli giapponesi sì, basta che poi obbedisce alla censura giapponese e non fa vedere i genitali. Però Robotech essenzialmente cercava di ricostruire un'altra storia, secondo me anche meglio di come erano le serie originali. Ecco, questo è uno dei casi. Urotsuki Doji è uno dei più famosi film porno giapponesi, che però c'è una storia, è basato su manga, il manga è leggibile proprio in mondezza, però i primi film sono estremamente interessanti, e anche qua ovviano, non è stato forse il primo, ma è tra i primi che bypassa la censura giapponese, in questo caso sui genitali, mettendoci il tentacolone del mostrone, che però non è apparato riproduttivo del mostrone, quindi possiamo far vedere di tutto. È chiaro, questo noi lo vedemmo al Fanta Festival, figurati, negli anni 80, però in TV non passerebbe mai, però la televisione appunto facevano notare Tiera, che era dagli anni 90, che soprattutto Mediaset, ma anche la Rai si è scatenata per seguire poi quello che era il Movige, no?
Sì.
E anche lì, perché quello che dice Verusca, per riprendere un'idea, un concetto, che io, se no poi turbo il bambino, non deve giocare a videogiochi, meno che mai Dungeons and Dragons, e quindi se si vede anche scene di affetto, perché ad esempio in Kimagure Orange Road, quasi Magia Johnny, hanno tagliato scene che non avevano nessun motivo di essere tagliate.
Tra l'altro ricordiamo che il Moige è il braccio armato degli antivaccinisti, per inciso, giusto per spiegare quanto sono malvagi.
Ah, c'è questa correlazione di... Accendono tutti gli specchi. Tra l'altro avevo cercato il loro sito web e non c'è. Meno male. Cioè, hanno registrato genitori.it, però dice che il sito è in manutenzione. Però torneremo presto, come tutti.
C'è una minaccia.
Siamo in causa per calunnia e diffamazione con non so quale grosso nome della scienza. Per una volta non credo che sia Burioni stavolta. Comunque hanno, insomma, stanno avendo dei problemi legali, per fortuna. Questo proprio per le campagne antivaccinista che hanno fatto. Forse si ricorda meglio Tieria, che è tipo la mia memoria esterna, in realtà. Magari adesso ci esce la storia del Moige e degli antivaccinisti.
Allora, Tieria intanto ricorda Maria Rita Parsi, che immagino sia una di queste, che criticava Reihart, che era una boiata pazzesca, ma visto io da maschiaccio, perché le protagoniste brandivano fallici spadoni, però a spada quella è. Però ricordiamo Emilio, cioè citiamo Emilio, che cita che Mollari in Babylon 5 barava a carte usando l'organo sessuale delle città. Quello riuscì proprio a svicolare per un pelo nella censura, perché non lo capirono, e quindi... Dopodiché è chiaro che l'animazione giapponese ha sempre avuto un approccio più spigliato, meno monastico di Disney sicuramente, ma di quella che poi è l'immaginario nostro. Ci vuole poco, però anche loro hanno la censura, però effettivamente bypassano molto. Però ci sono state feroci controversie, ad esempio col sindaco di Clocchio, perché aveva fatto passare una legge contro la pedofilia, che è giustissimo, però poi la gente, cioè il contenuto della legge, molti non erano d'accordo, perché appunto anche lì è un confine estremamente labile ed è complicato mettere un taglio lì, perché è chiaro che se tu non puoi far vedere il nudo di nessun minorenne, che di nuovo è sacrosanto, però poi tagli via tutta una serie di animazioni in cui il nudo non ha un'accezione negativa. Anche in Coso si vede, in Totoro è assolutamente innocente, per cui sono argomenti assolutamente delicati, in cui appunto anche in Giappone c'è un dibattito molto aperto.
Sì, anche perché, diciamo, più che il nudo in una situazione negativa, il nudo in una situazione sessuale, nel senso, poi il problema è quello, nel senso non... Noi abbiamo, per esempio, in Italia anche una legge abbastanza soluzione tempo fa abbastanza assurda, per cui comunque viene considerata di base pedofilia anche la rappresentazione del minore disegnato, per cui se tu prendi i manga, tipo, vabbè, Boys Love, cioè, anche se questi sono tipo al prima liceo, c'è sempre scritto tutti questi personaggi sono maggiorenni. E tu dici, vabbè, saranno molto ripetenti, evidentemente.
Sì.
Però... come Onizuka, che l'hanno fatto diventare da insegnante delle medie a insegnante del liceo, perché altrimenti erano troppo piccole per la mentalità. Sì, perché già anche lì la legge è corretta, cioè tu, anche la rappresentazione grafica, pittorica è censurabile, però anche lì è chiaro che non puoi equiparare un disegno con, invece dove lì veramente devi massacrare, con foto o con le persone, insomma, ci stanno, però, no, è talmente abissale la distanza tra le due cose che sì, magari sono tutte e due censurabili, andrebbe visto come la legge le tratta, però non può essere equiparabile, perché...
Ma assolutamente. Allora, per esempio, c'è una nel fandom in questo momento, c'è un bagno di sangue, perché soprattutto è stato nel fandom di Voltron, fondamentalmente, come al solito, le americane che sono messo sderanate nel cervello, perché si vede che proprio siete venuti dai padri per i negrini, si vede che adesso praticamente si stanno spostando verso questa idea che la pedofilia è fino a che uno è minorenne, cioè stanno confondendo l'idea di minorenne con l'idea di bambino, che è comunque molto grave, perché tu stai in qualche modo rendendo, se vuoi, meno grave il concetto di pedofilia, perché una cosa è comunque... quella normale di un, che ne so, di un ventenne che sta con una ragazza di 17 anni, e una cosa è un ventenne che violenta una bambina di 8, e loro però stanno mettendo tutto sullo stesso piano, che diciamo è gravissimo, nel senso
che di nuovo sminuisci il danno che di quello di 8, cioè non può essere la stessa,
perché poi il problema è quello che nel momento in cui tutto diventa pedofilia, da un certo punto di vista la... E allora è il famoso, siccome siamo tutti speciali, allora nessuno in realtà è speciale. Ed è sì gravissimo, perché uno dice, ragazzi, ma gli abusi sono... E poi soprattutto nel momento in cui paragonano, anche lì c'è questa idea dell'effetto diretto dei media, per cui paragonano il fumetto dove ci sono magari appunto i due liceali che fanno cosacce a un film dove ci sono bambini violentati, che appunto sono, cioè non sono neanche due livelli diversi, sono due pianeti.
Sono proprio in due galassie separate, cioè non è
un Mirrorverse, eppure si sta creando questo neopuritanesimo, che tra l'altro sta partendo proprio dalle ragazze, i ragazzi più giovani, quindi stiamo parlando di gente adolescente intorno ai 20 anni, che dovrebbero invece essere quelli che spingono verso praticamente una, come dire, in teoria dovrebbero spingere verso il futuro, il progresso, la mentalità aperta, e invece praticamente stanno tornando verso praticamente una mentalità sessuofobica, perché poi questa idea che tutto quello che è sesso tra minori è stupro, alla fine è figlio di una mentalità sessuofobica. Fermo restando appunto post pubescenti, consensuale, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, diciamo che la società statunitense tende sempre verso una binarizzazione delle cose, o è 0 e 1, cioè le gradazioni e le sfumature non ci arrivano.
Beh, Marco, basta vedere che nelle produzioni mainstream si vedono sostanzialmente turpiloqui a livello che scaricatore di porto sono delle collegiali, poi si scandale. Censurano se si vede, fra virgolette, mezzo capezzolo, per cui
veramente... Wardrobe malfunction, ti ricordi dei vari casi di wardrobe malfunction?
La Toyo Jackson, credo. Okay, wardrobe malfunction,
la prima.
Sì, una delle età, e oltretutto praticamente da quel momento si fece la reputazione di, appunto, della donna di facili costumi, insomma la distrussero comunque a livello di reputazione, perché le era caduta letteralmente la spallina del vestito.
Cioè, sì, difatti non... è chiaro che sono cose talmente abissalmente differenti, però questa della censura della nudità in America è proprio... Però su HBO va bene, no? Tra l'altro, perché poi anche lì, se è la televisione pubblica, no, se è Facebook, per carità del cielo, però poi se è HBO il privato, puoi fare un po' quello che vuoi. Anche lì poi c'è sempre l'escamotage, per cui poi giri intorno. Ma anche per ritornare alla scienza, anche nella scienza ci sono parecchi casi di censura, anche moderna. C'era il caso della censura, la cospirazione contro a favore dello zucchero contro i grassi. Cioè, questa è meno nota, vediamo se riesco a recuperare, eccolo qui. John Yudkin, questo fu il primo autore che pubblicò vari articoli, purtroppo è molto piccolo, però dice Pattern and Trend nel Carbohydrate Consumption and the Relation to Disease. Negli anni 70 mostrò che il problema non era tanto l'assumere grassi quanto assumere gli zuccheri. Lì la lobby americana e gli zuccheri lo misero, poi tra l'altro lui non era uno molto espansivo o comunque in grado di trasmettere questi messaggi, perché anche nella scienza devi essere in grado di trasmettere il messaggio, e quindi cade nel dimenticatoio. C'è un bellissimo articolo del Guardian, dove sta? Eccolo qua, The Sugar Conspiracy, in cui c'è tutto questo spiegone, che essenzialmente anche lì la lotta, la censura è ai grassi, lo zucchero va bene, mentre adesso finalmente si sta tornando che è anche il contrario. Poi dopodiché, come tutte le cose, corso e ricorso storico, tutti i grassi fanno bene, perché poi anche lì in America passi da un estremo all'altro. Però leggete anche questo, perché è estremamente interessante, perché vi fa vedere come anche la scienza in realtà può distorcere molto il messaggio. È vero sì che c'è Popper e c'è la falsificabilità della scienza e riprende l'esperimento, però come stiamo vedendo anche in questi giorni di Covid o Covid fase 2, poi in realtà non è così netto. E poi appunto qui dagli anni 70 al 2000, 2020, sono passati 50 anni prima che effettivamente il ruolo devastante dello zucchero fosse in qualche maniera fatto proprio da nutrizionismi e dalla cultura mainstream. Quindi anche adesso il tempo è quasi finito, altrimenti poi sforiamo oltre l'ora e mezzo. Però ci dobbiamo tornare, perché appunto la scienza non è assolutamente immune da queste cose. Anche la fisica fondamentale, c'è una battaglia senza fine tra meccanica quantistica, gravità quantistica e supersimmetria, perché lì sono due tipi di matematica e non si trovano d'accordo. Però è tutto un filone che ha in qualche maniera dominato la fisica teorica, senza poi portare grossi risultati, che non è detto che tu li debba portare, però non è neanche detto che tu devi solo assumere quelli che fanno questo tipo di fisica tra i teorici, a scapito di altre. Anche la ricerca della supersimmetria della materia oscura, sì, tutto bellissimo, però la natura ci sta dicendo: guarda, abbiamo scherzato, forse non c'è la supersimmetria, la materia oscura vediamo che cos'è, però si continua su quel canale. Quindi è anche un tipo di censura rispetto ad altri canali, magari meno devastante come quella dello zucchero, meno devastante come quella della censura delle persone di colore o delle minoranze omosessuali, però anche quella, soprattutto perché poi la scienza è quella che dice: no, ma noi siamo santi, queste cose non ci toccano minimamente, no? Di nuovo è la gravità del dire che nella fantascienza questo film è preciso dal punto di vista scientifico, è la stessa cosa, dice: no, ma la scienza, noi è peer reviewed, è stato pubblicato su una rivista, quindi è come se l'avesse portato Mosè giù dal Sinai.
Ricordiamoci che là, a proposito sempre, scusate, degli antivaccinisti, che sono un altro dei miei, vengono subito prima di Moffat, comunque la famosa ricerca di Wakefield è stata pubblicata su Lancet, e Lancet è la rivista di medicina inglese, per cui sì, diciamo, il fatto che appunto sia stato, come dire, pubblicato sul Monte Sinai non vuol dire che necessariamente poi non sia falsificabile o comunque...
È stato poi ritirato, o meglio, è stato censurato dall'ANSA dicendo: questa è una boiata. Però anche lì, anche la censura delle riviste, perché a parte che l'editorial board della rivista fa una selezione ben precisa, pubblica solo un certo tipo di articoli, insomma anche lì se non è censura è un po' quello che fa Hollywood, cioè tu fai parte del mainstream o fai parte degli amici. Anche i premi Nobel sono stati vinti perché i due articoli della stessa misura sono apparsi sullo stesso numero di Physical Review Letters, mentre l'altro era arrivato dopo, ma quello conosceva gli editor e gliel'ha fatto pubblicare assieme a quell'altro. Ritrattare l'articolo non è di per sé sbagliato, cioè io ho fatto una misura, l'ho fatta al meglio in buona fede, mentre Wakefield non è assolutamente in buona fede, e quindi scusate, ho sbagliato, lo tolgo, un po' come il neutrino superluminale di Opera che risale a qualche anno fa, cioè se tu ti sbagli non è che non ti puoi sbagliare, non lo dovresti fare in malafede, e soprattutto appunto non è che se solo per se pubblica, anche se pubblicato e non ritrattato non è detto che poi sia sia corretto, perché appunto la falsificabilità della scienza vuol dire che io poi di pop, no, io rifaccio la stessa misura e non lo trovo. Allora è vero che se io rifaccio la stessa misura e non lo trovo, Nature non me lo pubblica, che loro dicano l'articolo che dice ho fatto la misura e non ho trovato questa cosa, oppure questa cosa che avete pubblicato su Nature in realtà non c'è, questi qui non vengono pubblicati, o comunque vengono estremamente fortemente censurati. E quindi se io faccio un certo materiale, lo pubblico su Nature di nuovo dicendo che fa una certa cosa, boh, prima che qualcuno viene a dire no, guarda, quello non lo fa sta cosa, oppure lo fa in maniera leggermente differente, oppure esce come sui giornali, no, se io ti dico qualcosa su Verusca esce in prima pagina, poi la retraction esce in pagina 20 in trafiletto, sì. Quindi certamente la scienza non è immune da queste correnti, queste censure soft, ovviamente non muore nessuno in linea di massima, anche se poi se tu appunto pubblichi questa, cioè Wakefield con quell'articolo ha fatto un sacco di morti, perché poi tutte le epidemie di morbillo, soprattutto nel Galles, che è la regione da cui lui veniva, l'aveva fatto per truffare le assicurazioni, quelli sono morti sulla sua coscienza, che non ce l'ha la coscienza, però idem gli atti vaccinisti, cioè quando tu madre fai morire tuo figlio perché non lo vuoi vaccinare, o comunque fai morire magari quell'altro che non si può vaccinare, è un morto che ti viene contato prima o poi.
Si spera.
E si spera, sì, ma è in this world on the next, come diceva Iron Maiden, perché insomma, prima o poi hai da pagare, almeno spero.
Esatto, come io vorrei vederlo in this world, però capisco che
sono... Ah, è molto tanto liberatorio, sì, come direbbe, è molto, molto... più liberatorio in questo mondo qua. Però Wakefield, con tutto che ha perso la licenza da medico, è ancora il santone di questa cassa di antivaccinisti, gli antivaccinisti contro il 5G, che per questo che la scienza dovrebbe essere ancora più libera da questi vincoli, perché questi si ergono a paladini della scienza vera, e perché poi ti devono vendere il prodotto, perché ti devono vendere la pennetta USB che ti protegge dal 5G, o ti devono dare la... i vari metodi loro che per fare soldi, perché poi alla fine dietro di tutto questo c'è sempre il denaro. Molti sono cretini di loro, però insomma
sì, comunque di base quelli che gli vanno dietro sono cretini, non, cioè alla fine non sai neanche se è peggio quello che almeno ha una, come dire, un'intelligenza malvagia, mettiamola così, oppure questi che sono dei boccaloni. È una bella lotta, nel senso
un bel mix.
Sì, esatto, cioè la tempesta perfetta, l'intelligenza malvagia con i boccaloni.
Facebook che ovviamente amplifica, perché i danni sì. Che puoi fare, poi anche lì. Però questa di Facebook, Omar, scusa?
No, dico, è tutto manovrato da Bill Gates.
Vabbè, chiaramente.
Certo, che poi appunto uno può dire tutto su Windows, ed è anche giusto, però effettivamente lui ha speso miliardi e miliardi di dollari per fare con le sue... come si chiama, insomma, le fondazioni, sia per vaccinare, sia voleva fare l'energia nucleare safe e così via, per cui Emilio cita la prevalenza del cretino di fruttare l'UCD, effettivamente è un problema complesso, perché appunto l'aggiunta del computer e dell'intelligenza artificiale in realtà lo sta rendendo ancora più complesso e insolubile, cioè appunto l'algoritmo che mi censura è sbagliato perché non funziona in generale, perché poi appunto 50 o 100 antivaxxer dicono che il nostro post a favore dei vaccini è spam e poi l'algoritmo quello scatta. Quindi non... insomma, il problema è che questo della censura con la convoluzione dei social media e delle grandi reti di distribuzione lo sta paradossalmente rendendo ancora più complesso di quando paradossalmente era affidata solo ai giornalisti o ai politici, che in qualche maniera hanno fatto danni pazzeschi, ma non questo è il conto alla rovescia che abbiamo quasi finito, immagino.
No,
sì,
era il condizionatore che è scattato.
Raffaele ed Emilio ci salutano perché effettivamente abbiamo fatto un'ora e mezza, sì. Quindi il gatto Berusca ha qualche ultima arringa.
Ma allora, dunque, prima ha buttato giù questo, che non so se era una critica letteraria, però effettivamente tratta proprio del problema della superintelligenza a cui è stato affidato tutta la manutenzione della federazione dai tempi della prima Enterprise ai tempi di Bashir. E come dire, devo dire che effettivamente è abbastanza in tema con quello che ci siamo detti stasera, cioè questa idea di comunque poi l'idea dell'intelligenza artificiale è anche che può essere considerata, cioè che viene considerata come qualcosa al di sopra delle parti, no? Diciamo, non c'è l'idea che può essere appunto razzista perché appunto è stata creata razzista. Per cui da un certo punto di vista ci si affida all'intelligenza artificiale, se vuoi, più che ai giornalisti, più che ai politici, e quindi in qualche modo diventa una specie di nuova divinità laica, per cui poi alla fine, diciamo, tra virgolette, la popolazione tende a fidarsi ciecamente di quello che l'intelligenza artificiale fa e dice.
E a delegare la responsabilità morale e giurisprudenza, insomma, quindi... citano di cercare Quantum Tattoo e appunto Nigel Gill dice il minimo denominatore sono i medium all'interno dei quali la realtà viene contorta ad uso e consumo, infatti la realtà di fatto, ma poi lì di nuovo sono le ombre di Aristotele, la realtà e così via. Comunque sulla censura ci dobbiamo senz'altro tornare, sì. Perché mancano anche Verusca, tu dovrai tornare certamente con i tuoi gatti.
Omar, sì, tutti i gatti, vi lascio i gatti.
I famosi mentegatti.
Ecco, ammasso il grasso, però, ok.
Bello.
Si potrebbe fare una puntata condotta da loro. Se spacchiamo.
Sì, secondo me tirano molto più i gatti su YouTube di noi tre, ma e ci vuole.
la leggo, la insalamo e la metto qui.
Mi ricordate? Alcuni ascoltatori se lo ricorderanno sicuramente Bonsai Kitten, che era questo sito.
Sì.
È stato uno dei primi outrage. Io sono e ancora adesso viene considerato male perché sì, è vero che è Verusca il bradipo, è vero, Verusca tu il bradipo, viene considerato male quel sito perché è vero che prendeva in giro, però causava uneasiness, causava di scontro. Perché pur essendo una presa per il culo degli idioti, e gli idioti però poi stavano male. Quindi sì, Raffaele, tirano molto di più i gatti. Però il bradipo sì, dovremmo fare una puntata anche sui bradipi.
Marco, tirate 3 minuti che devo fare un lavoro, arrivo subito.
Sì, muta il microfono però durante il lavoro.
Sì, ok.
Vabbè, posso parlare dei bradipi, che comunque sono un argomento di conversazione estremamente interessante, come dire.
È la prima volta che scrive in chat, dice grande live, grazie, ci fa piacere. Torniamo ai bradipi di Verusca?
No, ma anche no. Però ricordatevi, se andate in America Latina, non fate le foto con i bradipi, questo è molto importante, perché sono animali che sono stati presi dalla foresta, sono stati letteralmente rapiti, e siccome il bradipo non è un animale che vive in cattività, se vi fate la foto da turista col bradipo, voi state partecipando, siete complici di bradipicidio, quella bestia dopo qualche giorno muore. Fine del momento pubblicità progresso.
Ah, però addirittura giorni, cioè muore così?
Ma sì, comunque nel giro di base cuccioli sì, perché comunque tolti alla madre non mangiano. Mm. E comunque anche il bradipo muore nel giro di anche settimane, però comunque considera che la vita di un bradipo si gira intorno ai 20 e passa anni, quindi in ogni caso... cioè stai uccidendo. Comunque anche se il bradipo non è specie protetta, sarebbe il caso di evitare di renderlo specie protetta per farsi il selfie col bradipo, quindi non fatevi selfie col bradipo.
non è chiaro che anche lì, perché quella è una proiezione mentale dell'uomo che vede nell'animale comportamenti umani che non ha, mentre magari ha dolore e ha tutta una serie di cose, però molti
sì, la foto, fatto il selfie col bradipo, è comunque tutto un giro gestito dalla malavita, quindi soprattutto state anche finanziando la malavita locale, tutto, siete malvagi, non si fanno le foto con i bradipi. Io, Omar, sì. Se ne è andato il momento di pubblicità progresso.
Allora, con questa chiusura sul bradipo, che mi ricorda un po' 610 quando faceva, non so, pizza e Stalin, sì. Queste cose, censura e bradipi. Penso che possiamo salutare tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente mettete like, eccetera, eccetera. Questa chiacchierata verrà anche riproposta, ovviamente, sul podcast di Fantascientificast, di cui Omar è signore e padrone, come neanche Anubis in Stargate. Vi salutiamo. E ci rivediamo alla prossima. Grazie di essere stati qui con noi.
Non si sta d'argomento, però, Marco.
No, certo che no.
Aveva detto all'ultimo istante.
Però. Ci pensiamo, però. Vorrei fare l'erotismo in Giappone, però devo chiedere a chi di queste cose se ne intende. Vediamo quando ci possiamo arrivare.
Ok.
Alla prossima. Grazie.
Ciao, gente.
Bond. James Bond.
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.